guida dei nostri esercizi sarà a San Paolo. Potrebbe sembrare a prima vista una scelta un po' strana scegliere San Paolo come guida per esercizi spirituali. Chiaramente abbiamo vissuto l'anno paolino, quindi abbiamo avuto varie opportunità per riflettere su San Paolo, però diciamo San Paolo è una figura abbastanza controversa, non è una figura che è stata sempre ben compresa, amata e quindi apprezzata. Vediamo alcuni esempi. Nel Nuovo Testamento, alcuni lettori delle sue lettere vi notavano cose che potevano essere difficili da comprendere e quindi potevano essere facilmente travisate alcune affermazioni che faceva San Paolo. Ecco come ne parla colui che ha scritto la seconda lettera di San Pietro, che è attribuita a San Pietro, non sappiamo se propriamente di San Pietro. Si dice in questa seconda lettera: la magnanimità del Signore nostro giudicatela come salvezza, come anche il nostro carissimo fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. Così egli fa in tutte le lettere in cui tratta di queste cose. In esse, cioè nelle lettere di San Paolo, ci sono alcune cose difficili da comprendere e gli ignoranti e gli instabili le travisano. Al pari delle altre scritture, per la loro propria rovina. Voi dunque, carissimi, essendo stati preavvisati, state in guardia per non venir meno nella vostra fermezza, travolti anche voi dall'errore degli empi. Quindi praticamente sembrerebbe che l'autore della seconda Pietro, della seconda lettera attribuita a San Pietro, diciamo usi questa espressione, presenti San Paolo in questo modo: usate le lettere di San Paolo ma usatele con cautela, il contenuto può essere pericoloso per la tua salute spirituale. Ciò probabilmente non dovrebbe sorprenderci, perché per chi conosce un po' le lettere di San Paolo sono difficili e su alcuni punti anche, ripeto, problematiche. Abbiamo considerato il Nuovo Testamento, consideriamo alcuni autori dei primi secoli della Chiesa cristiana. Marcione, un personaggio, un capo della Chiesa di Roma, che poi purtroppo divenne eretico. Questo Marcione cercò di attribuire a Paolo il ruolo centrale nel canone del Nuovo Testamento. Egli pensava, questo Marcione, che soltanto Paolo e insieme a lui soltanto Luca, Paolo e Luca sono molto, diciamo, presentano il Vangelo nella stessa linea, nella stessa scia, dice questo Marcione che pensava che Paolo avesse compreso da solo, insieme con Luca, la verità del messaggio di Dio. Marcione così rigettò l'Antico Testamento e gli altri tre Vangeli. Alla fine la Chiesa giudicò il punto di vista di Marcione troppo restrittivo. Che cosa significa? Che c'è chi ha apprezzato molto San Paolo, tanto da non stimare gli altri evangelisti e gli altri autori del Nuovo Testamento. E addirittura chi ha visto San Paolo in contrapposizione con l'Antico Testamento. E capite bene che questo è scorretto. A partire dal IV secolo, San Giovanni Crisostomo fornisce un modello per un'adeguata valutazione di San Paolo e delle sue lettere. Egli scrisse molti commenti agli scritti di Paolo. Riflettendo sull'uso delle lettere di Paolo nella liturgia, così scrive San Giovanni Crisostomo: nell'ascoltare la lettura delle epistole del Beato Paolo, ciò che avviene due volte, spesso anche tre o quattro volte a settimana, durante la liturgia della Messa per intenderci, ogni qualvolta celebriamo i memoriali dei santi martiri, esulto di gioia a questo squillo di tromba spirituale, mi sento infervorato e riscaldato dal desiderio, riconoscendo la voce a me così cara. Mi sembra di vederlo davanti a me, anche se non presente alla mia vista, e che egli si intrattenga a conversare con me. Quindi praticamente San Giovanni Crisostomo fa un grande elogio di San Paolo. Però qual è il suo rammarico? Che non tutti ai suoi giorni, siamo nel IV secolo, non tutti sembravano apprezzare l'Apostolo come lo apprezzava lui. Se ne ricava un indizio che ai tempi di Crisostomo le lettere di San Paolo non venivano stimate o conosciute in modo uniforme. Per cui nel Nuovo Testamento si dice che San Paolo bisogna usarlo sì, ma con cautela. Marcione, a partire da San Paolo, diventa eretico. San Giovanni Crisostomo nel IV secolo dice purtroppo non è molto apprezzato San Paolo. San Paolo poi non è che è all'origine dell'allontanamento dei nostri fratelli protestanti, ma certamente Martino Lutero, il fondatore, l'ispiratore di questo allontanamento, di questa riforma che poi si è conclusa, ha avuto un esito negativo nell'allontanamento da Roma, chiaramente Lutero ha molto utilizzato le lettere di San Paolo, soprattutto la lettera ai Romani, per contestare alcuni insegnamenti della Chiesa Cattolica. La riforma protestante del XVI secolo fornisce un altro esempio della complessità e problematicità di San Paolo. Il concetto paolino di giustificazione per la sola fede, infatti, fu uno dei principali fondamenti della riforma. La giustificazione per la sola fede. Praticamente diceva San Paolo, e si attribuisce a San Paolo questa esagerazione, solo la fede, non le opere. Comprendete bene che è la fede in Dio, questo dono che Dio fa, che ci salva. Chiaramente la fede, se ben vissuta, porta l'uomo a vivere le opere e le opere al servizio dei fratelli. Per cui la separazione fra fede e opere, diciamo, non è assolutamente fondata su San Paolo, ma una lettura erronea di San Paolo potrebbe portare a questo fraintendimento. La lettura di Martin Lutero della lettera ai Romani lo condusse a mettere in discussione molte delle pratiche allora in uso nella Chiesa Cattolica Romana. Oggi i cattolici hanno dovuto ammettere che Lutero ebbe qui un valido argomento, anche se da lui portato agli estremi. La Chiesa aveva bisogno di una riforma e Paolo costituiva un'importante risorsa che poteva contribuire a realizzarla. Purtroppo le riforme finirono fuori controllo e causarono uno dei più dannosi scismi della storia cristiana, con effetti che si sentono ancora oggi. Fortunatamente, tuttavia, grazie ad una formale dichiarazione congiunta fra cattolici romani e le principali chiese luterane, vi è ora più convergenza che divergenza su ciò che Paolo intendeva con il suo importante concetto di giustificazione per la fede, ciò che sarà oggetto della nostra seconda meditazione di questi esercizi spirituali. È importante notare come grazie a questa dichiarazione congiunta fra cattolici e luterani protestanti siano stati superati, almeno in parte, più di 400 anni di divisioni di conflitto. Anche più sorprendente è il fatto che si sia arrivati a questa nuova interpretazione e comune valutazione dell'insegnamento di San Paolo a distanza di appena 4 decenni dalla fine del Concilio Vaticano II, che incoraggiò intense discussioni ecumeniche. Per quanto controversa possa essere stata la figura di Paolo, tutti i cristiani riconoscono che le sue lettere però sono profondamente spirituali. Quindi la prima affermazione che abbiamo fatto, San Paolo è un personaggio problematico che ha fatto sempre discutere di sé. Ci sono stati forti sostenitori ed altri che dei denigratori. Però c'è da dire che San Paolo ha scritto tutte le sue lettere e che sono profondamente spirituali. Rimane vero che ognuno può leggere erroneamente la Sacra Scrittura e le lettere di Paolo non sono al riguardo un'eccezione. Guardate, in base alla interpretazione della Sacra Scrittura sono nate tante sette. Se voi considerate la storia del protestantesimo americano, c'è un fiorire di sette, tutte fondate sulla Sacra Scrittura. La Sacra Scrittura che però viene letta in modo erroneo, secondo delle interpretazioni letterali, per cui capite bene che questo dono che ha fatto il Signore all'umanità, se mal inteso e mal interpretato, chiaramente può portare fuori strada. Anche le lettere di San Paolo sono parola di Dio, fanno parte di questo deposito della fede e, se non ben comprese, possono essere pericolose. E ricordiamo l'Apocalisse, che è stata interpretata in tanti modi. Come osserva l'autore della seconda lettera di Pietro, anche le lettere di Paolo possono essere interpretate erroneamente, ma lette nel loro corretto contesto, esse possono fornire una meravigliosa carta stradale, una meravigliosa pianta, diciamo, cartina per un viaggio spirituale da compiere in un'occasione come questa che ci riunisce per un corso di esercizi spirituali. Quindi scegliere San Paolo come guida per gli esercizi spirituali potrebbe essere problematico, perché San Paolo è un tipaccio, è un caratterino, una persona problematica. Poi ci sta un secondo motivo che mi spinge, qui riprendo queste riflessioni di questo biblista americano, che un altro motivo che ci spinge, che ci può spingere a proporre San Paolo come guida dei nostri esercizi spirituali, potrebbe essere questo: il fatto che molti cattolici non conoscono sufficientemente l'Apostolo Paolo. Anche se questo, mi auguro, sia un po' meno vero dal momento in cui abbiamo vissuto l'anno paolino. Quindi durante questo anno ci sono stati tanti momenti di riflessione e quindi di approfondimento dell'insegnamento di San Paolo, per cui mi auguro che anche noi come cattolici, come membri della comunità parrocchiale Sacro Cuore, conosciamo un po' meglio la figura di San Paolo. Nella nostra predicazione, nel nostro insegnamento, noi facciamo più frequentemente riferimento ad episodi della vita di Gesù narrati dai Vangeli o a episodi riguardanti la Chiesa primitiva raccontati negli Atti degli Apostoli. Più raramente invece ci concentriamo sulle lettere del Nuovo Testamento. Questo è evidente anche nella predicazione domenicale e anche feriale. Chiaramente si preferisce la predicazione, si preferisce dare delle riflessioni sul Vangelo. Perché? Anche per una questione di praticità. I Vangeli ci raccontano Gesù e gli Atti degli Apostoli ci raccontano la Chiesa. Episodi della Chiesa e parabole dei Vangeli attraggono di più la nostra attenzione. Inoltre, molti trovano Paolo difficile da comprendere. A volte può apparire troppo filosofico, a volte troppo astratto. È mia speranza che questo corso di esercizi spirituali possa aiutarci a rivolgere più attenzione a San Paolo e alle sue lettere, dove si può riscoprire una tradizione spirituale molto interessante. Perché penso che Paolo possa costituire una guida eccellente per gli esercizi spirituali? In primo luogo perché egli si presenta in tutte le sue lettere nella sua reale dimensione di essere umano. Egli ebbe le sue lotte, i suoi limiti e le sue debolezze, ma contemporaneamente raggiunse anche le vette più alte della spiritualità. Poté essere duro ed esigente, ma anche gentile e paziente. Parti delle sue lettere possono provocare nei lettori una vera e propria estasi spirituale. In effetti, egli stesso sperimentò una simile profonda visione della vita in più di un'occasione, mentre dettava le sue lettere o mentre subiva le prove più impegnative, come la persecuzione, il rifiuto ed il tradimento da parte di compagni o di alcune delle sue amate comunità. Proprio in simili circostanze si manifestano la salda fede, la fiduciosa speranza e la costante vita di preghiera di San Paolo. Alcuni alcuni potrebbero ancora essere un po' esitanti a mettersi nelle mani di un simile santo, per una certa variabilità che potrebbe apparire nel suo carattere. A dissipare simili timori può contribuire il ricordare il ritratto che ci viene fornito dal famoso pittore Rembrandt. Infatti, nel 1661 realizzò un autoritratto come di San Paolo Apostolo, quindi nel 1661, capite bene, a circa 16 secoli di distanza, lui ha voluto, con praticamente l'arte pittorica, rendere plasticamente la personalità di San Paolo. E qui c'è un commento a questo quadro fatto da un autore. Il Paolo di Rembrandt non appare come una colonna salda ed incrollabile di rettitudine, ma come un vecchio, un comune vecchio, di aspetto trasandato, col mento sfuggente e con aria faceta, che ci guarda fissamente o appena di sfuggita, con sopracciglia arcuate, fronte raggrinzita, un grande naso carnoso e ciuffi ribelli di capelli che sfuggono dal suo turbante. Due punti. Un Paolo umile, sul quale, per caso, Dio fa brillare la luce splendente e consolante della grazia. Anche se queste parole e il commento riguardano un ritratto settecentesco di San Paolo, esse non sembrano così differenti da certe antiche osservazioni che noi possediamo su San Paolo. Un documento del secondo secolo su Paolo e i suoi compagni lo descrive così. Si parla di San Paolo. Un uomo piccolo di statura, con una testa calva e gambe ricurve, in buone condizioni fisiche, con sopracciglia che si incontravano ed un naso piuttosto adunco, pieno di benevolenza, poiché talvolta mostrava l'aspetto di uomo e talvolta la faccia di un angelo. Non è certamente un ritratto troppo lusinghiero. Non viene presentato come un grande uomo, non viene presentato come un giovane aitante, bello, splendido, brillante, viene presentato come un mezzo uomo, un uomo di piccola statura, con evidenti limiti nella bellezza e nell'aspetto fisico. Non è certamente un ritratto troppo lusinghiero e non c'è possibilità di stabilire quanto accurato potesse essere per ciò che riguarda le caratteristiche fisiche di Paolo, ma sottolinea tuttavia un aspetto che ci fa vedere Paolo come persona realmente umana. Potremmo anche dedurre dalle stesse lettere di Paolo che la sua presenza fisica fosse tutt'altro che imponente. Nella seconda lettera ai Corinti, e poi vi invito ad andarlo a leggere personalmente, egli riconosce che alcuni della comunità potevano trovare da ridire sul suo aspetto fisico e sul suo modo di parlare, dice la seconda Corinzi 10:10, perché le lettere sono dure e forti, ma la sua presenza fisica è debole e la parola dimessa. Per cui se da una parte le lettere sono forti e dure, dall'altra parte la presenza di San Paolo sul piano fisico era abbastanza insignificante. Inoltre, a volte, le sue lettere fanno pensare che egli fosse piuttosto irascibile. Diventa addirittura insolente quando dichiara ai Galati, ve l'andate a leggere, Galati 5:12, di desiderare che quanti li turbano con l'esortarli a tornare alla pratica della circoncisione, dice San Paolo, questi che chiedono di praticare la circoncisione, lo dice testualmente San Paolo, dovrebbero farsi castrare. Quindi, ripeto, abbastanza duro anche nel linguaggio, abbastanza colorito. Si tratta davvero di parole forti che ci potrebbero indurre a pensarci due volte prima di metterci nelle mani di un individuo così impetuoso. Ma proprio questo rende Paolo una guida eccellente. Egli era pieno di convinzione era persuaso che il Vangelo di Gesù Cristo non ammette alcun compromesso, ci si presenta come un personaggio reale, in carne ed ossa, come uno che ha sperimentato la vita nella sua pienezza e che ha dovuto affrontare anche lui le stesse sfide di fronte alle quali ci troviamo tutti noi. Paolo può essere energico, senz'altro, ma anche pieno di tenerezza e compassione. Può apparire oscuro e quasi incomprensibile a volte, ma anche immediatamente intellegibile e del tutto chiaro su ciò che significa essere un cristiano. Se soltanto gliene diamo una possibilità, penso che egli potrà davvero guidarci nella maniera dovuta in questi esercizi spirituali. Questa lunga introduzione sulla figura di San Paolo, che per certi aspetti può essere pedante, per altri aspetti può essere illuminante, mi è molto utile perché quando noi leggiamo la Sacra Scrittura, dalla lettera di San Paolo apostolo, il quale ai Corinti, San Paolo dice: perseverate nella fede, pregate incessantemente, siate forti nella tribolazione. E beh, lui era un santo, beato lui. Conoscendone la personalità, conoscendo un po' la sua vita, conoscendo i suoi trascorsi, queste parole che ci vengono offerte da San Paolo diventano certamente più significative per noi, perché vengono da un fratello che ha dovuto nella sua vita lottare in primo luogo contro il suo carattere, contro il suo istinto, contro le sue convinzioni, contro le sue esperienze, per poter diventare pienamente fedele discepolo di Gesù Cristo, per poter poi autenticamente diventare maestro degli altri. Ha dovuto lavorare tantissimo su di sé per poter chiedere agli altri dei cambiamenti. Quindi questa lunga, se volete, pedante presentazione di San Paolo per me è utile, perché rimanga questa idea forte: San Paolo, uno di noi, uno come noi, uno che, nonostante le sue fragilità, la sua spina nella carne, nonostante la sua formazione particolarmente intransigente ed esigente, è stato poi capace nella sua vita di grande compassione, di grande clemenza, di grande attenzione nei confronti degli altri. Prima di esporre il tema degli esercizi vorrei dire qualcosa sulle lettere di San Paolo. Esse, le lettere di San Paolo, costituiscono la fonte primaria su ciò che sappiamo sullo stesso Paolo ed anche sul suo insegnamento. Saranno quindi anche la fonte principale per le nostre riflessioni. Ciò significa che è utile avere la Bibbia a portata di mano, e l'abbiamo già detto. Anche se ne citerò alcuni brani per esteso, ad altri farò solo riferimento per necessari limiti di tempo. Per trarre il massimo beneficio da questi esercizi spirituali, raccomando di dedicare tutto il tempo necessario per consultare i brani biblici che citerò o ai quali farò riferimento. Paolo fu il primo ad affermare che la parola di Dio è la fonte della vera introspezione spirituale. Se noi vogliamo scendere nelle profondità del nostro animo, del nostro cuore, della nostra personalità, dobbiamo confrontarci con la parola di Dio. E penso che egli, come qualsiasi altra valida guida di esercizi spirituali, affermerebbe anche che a guidarci veramente è lo Spirito Santo. Paolo è semplicemente il veicolo, la finestra attraverso la quale contempleremo la verità che Dio vuole comunicarci in questo momento della nostra esistenza. Nel vostro cammino, nel corso di questi esercizi spirituali, dovete essere persuasi che Paolo può parlarvi direttamente nella prospettiva della vostra vita quotidiana. Leggere le sue lettere è come mettersi ad ascoltare un'antica conversazione. Purtroppo abbiamo solo le parole di un interlocutore di questo dialogo, abbiamo le parole di San Paolo, il punto di vista di Paolo, ma anche il punto di vista diretto dei suoi interlocutori, le varie persone o le varie comunità alle quali egli indirizza le sue lettere. Possiamo tuttavia ricavare il significato più profondo del dialogo che ebbe luogo tra loro, se leggiamo le sue lettere, aprendoci al loro messaggio spirituale che conserva certamente il suo valore al di là del tempo. Paolo scrisse a persone reali, con problemi e interrogativi reali. Su questo punto vi invito a riflettere. Quando noi diciamo dalla lettera di San Paolo apostolo ai Corinti, non è una, come dire, un'affermazione teorica, quindi non vuole insegnare teoricamente che cos'è la fede, ma a partire dalle problematiche che i cittadini di Corinto vivono, San Paolo cerca di dare delle risposte concrete alle loro esigenze. Che poi queste risposte abbiano un valore universale, questo è indubbio. Però è bello capire, pensare che San Paolo scrive a delle persone concrete, scrive a delle comunità che vivevano l'ansia missionaria o che vivevano grandi peccati, grandi situazioni di bassa carnalità in alcuni casi, di profondo egoismo in altri casi, di grande timidezza nella fede in altri casi. Quindi è bene capire, San Paolo scriveva a delle comunità, San Paolo scriveva a delle persone concrete. Su questo io certamente non sempre sono, diciamo, non ci ritorno così frequentemente, non mi è sempre così presente alla mia coscienza. Quindi Paolo scrive a persone reali, con problemi e interrogativi reali. Le sue lettere erano sempre dettate da situazioni specifiche. Noi siamo nella stessa barca. Ho detto tutto questo perché chiaramente noi ci ritroviamo nelle stesse condizioni dei membri delle comunità a cui San Paolo scrive. Anche noi abbiamo le nostre difficoltà e i nostri problemi. Anche noi siamo alla ricerca di una guida per la nostra esistenza. Partecipiamo ad un corso di esercizi spirituali proprio per poterci fermare un momento, per avere una visione più ampia della nostra esistenza, per ascoltare con maggiore attenzione la parola di Dio e per tornare poi alla vita quotidiana, quella ordinaria, con un senso rinnovato dello scopo della nostra vita e del modo di condurla. Da questo punto di vista ritengo che troverete davvero in Paolo una eccellente guida spirituale. Vi invito anche ad esercitare un po' di fantasia durante questi esercizi. La fantasia può essere uno strumento efficace in ogni devota esperienza di meditazione e di riflessione. Proprio perché Paolo è una persona vera, realistica, ritengo utile inventarsi talvolta conversazioni immaginarie con lui su uno o su un altro argomento, basato ovviamente sulle sue lettere. Durante questo corso di esercizi spirituali vi inviterò a dare libero corso alla vostra fantasia quando entreremo in una conversazione immaginaria con San Paolo, la nostra guida, o quando vi suggerirò alcuni esercizi di riflessione. Ciò può farvi riflettere in modo più creativo e in modo più, edificante, più costruttivo. E quindi concludo presentandovi il tema degli esercizi spirituali. Il tema di questo corso di esercizi spirituali è la conversione. Anche se è divenuta famosa l'esperienza di Paolo sulla via di Damasco, le sue lettere riflettono la natura della conversione sua e nostra come di qualcosa che non cessa mai. Noi non troviamo Dio in una unica epifania, in una unica manifestazione, una volta per tutte, ma nello svolgersi di ogni ora e di ogni giorno nel corso della nostra vita e delle nostre esperienze quotidiane. San Paolo ha fatto un'esperienza particolare di Dio, di Gesù Cristo, sulla via di Damasco, ma questa esperienza, se non rinnovata e riconfermata giorno dopo giorno, sarebbe diventata una esperienza tradita. Noi certamente se siamo qui è perché abbiamo fatto esperienza di Dio, Ma se questa esperienza non la confermiamo e riconfermiamo giorno dopo giorno, anche con sacrificio e con impegno, chiaramente noi troviamo questa nostra identità, l'identità di convertiti a Cristo Gesù. Troviamo il tesoro della fede nella nostra battaglia terrena per vivere la vita alla quale Gesù ci chiama. Nella seconda lettera ai Corinti, Paolo dice: però noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, perché appaia che la potenza straordinaria viene da Dio e non da noi. Siamo infatti tribolati da ogni parte, ma non schiacciati, siamo sconvolti, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre, infatti, noi che siamo vivi veniamo esposti alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù sia manifesta nella nostra carne mortale. In questo brano Paolo parla principalmente della sua esperienza di ministero. Essa gli causò enorme sofferenza e sacrificio, che però seppe sopportare. In realtà tutti i seguaci di Gesù sono costretti a riconoscere ciò che intende San Paolo. Le nostre vite sono in realtà come fragili vasi di creta. Questi vasi di creta possono evocare l'immagine delle piccole lampade d'argilla in uso ai tempi di Paolo, o forse i contenitori egualmente d'argilla usati per conservare in sicurezza gli scritti sacri. In entrambi i casi i contenitori sono quanto mai fragili, ma i rispettivi contenuti sono molto preziosi. Per cui questa è la nostra realtà, lo dice bene Paolo, lo sappiamo bene anche noi. Noi siamo portatori di una grandissima e preziosa dignità, la dignità dei figli di Dio, in contenitori estremamente fragili. A quanto pare questa condizione di fragilità è vera sia a livello individuale che a livello di comunità. A livello individuale, in primo luogo, ciascuno di noi sa di avere, secondo un detto antico, piedi di creta. Possiamo essere anche dei giganti, ma dei giganti dai piedi di creta. Per cui basta colpire, puntare sulla nostra fragilità, e anche se siamo dei giganti possiamo crollare. Sappiamo di avere difetti che spesso diventano ostacoli, atteggiamenti o abitudini che talvolta interferiscono nel nostro modo di comunicare e di rapportarci agli altri. Questo a livello individuale. A livello di comunità, sappiamo due livelli, la società e la Chiesa. Sappiamo che anche la nostra società è del tutto fragile. Il nostro mondo risulta oggi profondamente diviso in campi. Ognuno protegge il proprio orticello, il tornaconto personale, il badare solo ai propri interessi e al proprio avanzamento sociale. Sono parte integrante questi atteggiamenti della vita quotidiana. Quanto a questo, anche le tensioni causate dal terrorismo e dalla criminalità si inseriscono spesso nella quotidianità della nostra vita. Per cui, a livello comunitario, a livello sociale, sappiamo che una società, quella nostra, è una società globalizzata, una società che per certi aspetti manifesta una grande potenza, ma contemporaneamente esprime e manifesta la sua grandissima fragilità e debolezza. La supertecnologia, un'esperienza l'abbiamo fatta nel nostro piccolo, tutti i nostri potenti tecnici e mezzi tecnologici, noi pensiamo a tutto per l'agosto latoriano, abbiamo una soluzione, cerchiamo di fornire preventivamente, se ne va la corrente in tutta Eboli, siamo impossibilitati a fare qualsiasi cosa, dopo aver pensato tutto questo e quell'altro. A livello internazionale, a livello nazionale, una società come l'italiana che è capace di far fronte a tante cose, un treno si blocca, su un tratto principale della linea tutti i trasporti dell'Italia vanno in tilt. L'Europa, con una centrale elettrica bloccata in una domenica di settembre di qualche anno fa, ha bloccato mezza Europa, tutta l'Italia. Questo sta a indicare che siamo dei giganti dei piedi di Creta, per cui questo senso di onnipotenza deve fare i conti con la nostra fragilità. C'è poi una fragilità persino nella Chiesa. Queste riflessioni io le ho recuperate da uno scrittore americano, per cui si risente in queste affermazioni di una situazione particolarmente delicata della Chiesa americana. Dice questo autore: lo scandalo degli abusi sessuali scoppiato nel gennaio 2002, che ha rivelato la scandalosa incapacità di alcuni sacerdoti e persino di alcuni vescovi di proteggere l'infanzia, ha scosso la Chiesa degli Stati Uniti dalle sue stesse fondamenta, la pedofilia. Come sacerdote ho trovato le rivelazioni dei quotidiani sconvolgenti e spaventose. Peggio ancora, sono rimasto estremamente deluso dalla incapacità di alcuni capi di agire responsabilmente o di provvedere alle vittime in modo adeguatamente pastorale. Abbiamo appreso da questa esperienza che i capi della Chiesa falliscono talvolta miseramente nei loro doveri ed impegni. La Chiesa non è rimasta schiacciata da queste rivelazioni, ma la fiducia è risultata seriamente scalfita. Questa esperienza ha mostrato la vera fragilità della Chiesa. Siamo una comunione di santi e di peccatori. Intendo dire che qualunque sia la nostra condizione nella vita, tutti abbiamo dovuto affrontare situazioni di crisi che hanno messo alla prova la nostra fede e la nostra forza. La nostra propria fragilità diventa sempre più manifesta e ci troviamo continuamente di fronte al messaggio che Dio ci ripete incessantemente: seguimi. Un messaggio che Paolo ascoltò in così tante occasioni nella sua vita. Egli riconosce che non è facile seguire Gesù e rimanere fedeli al Vangelo. Siamo tutti vasi fragili, ma il mistero che Paolo si trova di fronte è che Dio sceglie vasi fragili e deboli e che proprio in questi egli pone un tesoro di infinito valore. Trovare questo tesoro richiede un serio esame di coscienza e questa è la verità sulla quale dovremo riflettere durante questi esercizi spirituali. Per cui mi auguro che possa essere chiaro il motivo di questa lunga premessa sulla persona di San Paolo e sulla realtà della conversione, che è il tema dei nostri esercizi spirituali. San Paolo, un uomo fragile, impegnato a convertirsi a Cristo Gesù, il quale fa risuonare il messaggio di conversione per tutti gli uomini di ogni tempo, quindi che fa risuonare questo messaggio di conversione anche per noi, e a partire dall'esperienza della nostra fragilità, la condizione di debolezza e di fragilità che certamente ognuno di noi vive non deve essere un ostacolo a mettere nelle mani di Dio la sua disponibilità perché Dio possa compiere quel miracolo che è esattamente la moltiplicazione della sua grazia, perché noi possiamo essere capaci di lasciarci trasformare dall'amore del Signore. Concludiamo questa prima meditazione con questa preghiera, che poi dovrebbe essere un po' la sintesi della vostra meditazione. Quindi la recito io questa preghiera, poi la farete vostra durante la meditazione. Dio indulgente e benigno, che doni e sostieni la vita, fa scendere su di me la forza del tuo Santo Spirito perché mi sia di guida in questi esercizi spirituali. Apri i miei occhi e le mie orecchie al messaggio del tuo servo Paolo Apostolo, perché io possa ascoltare e capire la verità profonda che egli ci rivela. Dammi la forza di perseverare ogni giorno nella mia fede, perché non mi scoraggi quando le difficoltà della vita continueranno ad essermi di ostacolo nel mio cammino. Infondimi il coraggio di accettare tutto ciò che incontrerò sulla mia strada e riconoscere che tu non gradi le mie deboli spalle, di qualsiasi compito per me insopportabile. Solo per la tua grazia sostienimi nella fede, ed io affido ancora una volta e per sempre tutto ciò che io sono nelle tue amorevoli mani. Te lo chiedo per il Figlio Gesù e per lo Spirito Santo, ora e sempre. Amen.